Wikiradio. Carlo Mollino raccontato da Gianluca Favetto.
When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the 250,000 crowd suspect the tragedy that lies ahead. The 60 starters are in their stride, thundering away to gain that early lead, which can mean so much in a mass start race such as this. Favorites among the big machines are the Mercedes team, led by Fangio, with Stirling Moss, Carl Kling and Pierre Levay. But the fans' eyes are also on Mike Hawthorn, Tony Rose.
Se la guardi nelle fotografie dell'epoca, è già una cosa strana. Sembra un giocattolo, sembra anche un catamarano, ma con le ruote e senza vele. L'epoca è gli anni 50 del secolo scorso, i ruggenti anni 50, quelli dell'uscita dalla guerra, del tentativo e della voglia di ricominciare in fretta, il più fretta possibile. E quella cosa lì, quella strana invenzione che ora si può anche vedere al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, via San Vittore, non lontano dal Castello Sforzesco, quella cosa lì il 12 giugno 1955 è proprio frutto di quel tempo, di quelle temperie. È un futuro bizzarro, già un oggetto da collezione al suo primo apparire, una specie di mirabilia. Sembra un catamarano e invece una macchina da corsa. Ma in mezzo a tutte le altre automobili da corsa, questa spicca come un azzardo, una folgorante follia, un'opera d'arte che si muove sulle strade con una aerodinamicità tutta sua.
Mercedes was made partly of magnesium alloy, which blazes like a furnace. Lance Macklin's Austin Healey, hit by the doomed car before it crashed, is wrecked, but miraculously Macklin is unhurt. While firemen fight the blaze, the race goes on.
Sta partecipando alla 24 ore di Le Mans, una delle più famose, più importanti, più esclusive corse automobilistiche al mondo, nel nord-ovest della Francia, una gara di durata. C'è una specie di circuito su strade nazionali e dipartimentali, all'incirca sono 13 chilometri, e in 24 ore vince chi percorre più chilometri nell'arco di una giornata, da un pomeriggio al pomeriggio successivo. E nell'edizione del 1955, che si svolge fra l'11 e il 12 giugno, partecipa anche questa follia italiana su quattro ruote, rossa, fiammante, carrozzeria di alluminio, alta un metro, larga un metro e mezzo, lunga 3,85 metri, pesa 450 kg, è fatta di metallo, pelle, vetro e gomma, è targata TO, che sta per Torino, 181-452. Si chiama Bisiluro. E in effetti sembra due siluri tenuti insieme, due fusoliere tenute insieme da una specie di tavola, da un piano centrale. Nella fusoliera di destra c'è il pilota e c'è il serbatoio della benzina. In quella di sinistra c'è il motore e c'è il sistema di trasmissione. Il nome esatto è Da Molnar Bisiluro e deriva dalle prime sillabe delle persone che l'hanno creata. Da è Mario Da Monte, che era il pilota. Nar, finale, il Nar finale è Enrico Nardi, ingegnere, designer, mentre Mol, che sta nel mezzo, è la prima sillaba del vero papà, il vero inventore disegnatore, colui che ha dato forma a quello che era soltanto un sogno, un'ambizione, una sfida, Carlo Mollino, che non è un uomo ma un romanzo del Novecento, con tutto il suo fare, il suo pensiero, un poliedro, essendo lui, che nato nel 1905 sotto forme umane, uomo poliedricissimo. Architetto, designer, fotografo, pilota automobilistico e pilota d'aereo, esperto di volo acrobatico, scenografo, arredatore, uomo di montagna, sciatore, maestro di sci e teorico dello sci, anche scrittore e soprattutto grande appassionato di cultura egizia. E lui, la persona originale, è il papà della Bisiluro, e la Bisiluro è una delle prove di genio, del suo genio, l'opera di un uomo di cultura rinascimentale, uomo delle arti ma al tempo stesso uomo pratico, un curioso che fa venire voglia di essere curiosi, curiosi della sua versatilità. Alla fine però quello che si può riconoscere è il suo approccio letterario con tutte le cose, con tutto il suo fare, con tutte le arti, con la vita. Per questo Carlo Mollino, torinese e cosmopolita, è un vero romanzo del Novecento, un romanzo di respiro internazionale, è apprezzato, riconosciuto e ammirato molto più all'estero che in Italia.
Al venerdì smonto, al sabato fa festa, e va con la Vespa a San Cruz, alle piene a Turinghe, un po' serie un po' minghe, che vedo sempre a Valle, il gioco si importa, se sai in noi mi devo carie, e perciò sangue blu. La zeppa quadretti, la maglia da pistin, in campo mezza e rocca, laser te come in magni, mi devo restime, ah, perché venne i ras, a misu capias, e perciò sangue blu.
Carlo Mollino nasce il 6 maggio 1905. Nasce a Torino. Il padre è un ingegnere, si chiama Eugenio, un professionista piuttosto affermato, un genovese che si è laureato al Politecnico di Torino, poi è andato a lavorare a Voghera, poi nel 1901 si è trasferito di nuovo a Torino, dove fra l'altro si è occupato del Teatro Alfieri e ha progettato l'ospedale Molinette, che a quel tempo era il più grande ospedale italiano, in pratica un intero quartiere. Uomo severo, rigoroso, ha avuto una enorme influenza sul figlio. Il figlio, Carlo, aveva un'ammirazione sconfinata per il padre. C'era un rapporto di stima e di soggezione con il genitore, che a sua volta era molto possessivo nei confronti del figlio. Dopo il liceo al Collegio San Giuseppe, dai fratelli delle scuole cristiane, il destino di Mollino era di diventare ingegnere come il padre. Infatti, nel 1924 si iscrive al Politecnico, ma l'anno dopo cambia facoltà, architettura. Allora era ancora Regia Scuola Superiore di Architettura, dove si laurea nell'estate del 1931 a 26 anni e subito comincia l'apprendistato nello studio paterno. Però, intanto, prima di laurearsi, Mollino va in Belgio, a Gant, e frequenta un corso di storia dell'arte. È il 1929. Importante, perché cura in questo modo la sua fantasia, la sua immaginazione, e cura l'estro artistico che sarà sempre presente in ogni suo lavoro, rigore assoluto e guizzi artistici. E poi, mentre mette mano al primo importante progetto di architetto, che è la sede della Federazione Fascista degli Agricoltori di Cuneo, che è architettura razionalista, però sotto l'influenza del secondo futurismo, quello degli anni 30, quindi con un taglio, con una piega, diciamo, surrealista, bene, mentre fa l'architetto, si dà anche alla scrittura, ai libri. Comincia a progettare edifici e comincia a scrivere. È il periodo in cui conosce e frequenta e diventa amico di Mino Maccari, di Albino Galvano, Carlo Levi, Carol Rama, Italo Cremona, cioè pittori, artisti, intellettuali. Lo sguardo che ha verso il mondo, diciamo anche questo, con le architetture, con i libri, è uno sguardo surrealista. È in questo clima che lui si forma e pubblica il suo primo romanzo, a puntate, Vita di Oberon, si intitola, fra luglio e novembre 1933, su Casabella, che è una rivista di architettura fondata appena 5 anni prima, una rivista storica adesso, dove già c'entra una vicenda con una macchina fotografica, con una Leica. Sarebbe una biografia fittizia, qualcosa di molto simile a una autobiografia giovanile, un ritratto dell'artista da giovane. Mollino aveva 28 anni. Si era già cimentato l'anno prima con un frammento dall'Agonia degli Apollidi, la storia di un giovane architetto che scompare in sanatorio. E poi fra il 1933 e il 1936 pubblica sul Selvaggio, la rivista di Mino Maccari, L'amante del Duca, che è un romanzo di avventura, che come La vita di Oberon rimane incompiuto, perché Mollino è pieno di mille interessi, mille passioni, mille curiosità, non perché sia scostante, no, però è che mescola tutto, fotografia, montagna, sport, cioè lo sci, e poi fra l'altro da sempre predomina in lui l'interesse per l'arcano, per l'occultismo. Mollino scriveva: l'influsso degli astri sull'uomo l'influsso del macrocosmo sul microcosmo, secondo l'antico aforisma dell'occultismo, è oggi una realtà scientifica documentata, di cui il pensiero moderno va prendendo atto. Questa è la sua convinzione. Comunque, architettura e letteratura, queste le due gambe che lo fanno camminare all'inizio. E alla fine degli anni 30, fra il 1937 e il 1940, dopo una serie di lavori, abitazioni private, monumenti, ristrutturazioni anche, che realizza quello che da tutti è considerato un capolavoro. In collaborazione con l'ingegnere Vittorio Baudi di Selve, un amico con cui collaborerà per numerosi lavori, firma l'edificio della Società Ippica Torinese. Occupa un intero isolato. Sono quattro fabbricati indipendenti, tutti diversi l'uno dall'altro nella concezione, nelle linee, nell'aspetto. Ci sono gli uffici, un bar, un ristorante da una parte, poi c'è il maneggio coperto con la tribuna, ci sono le scuderie, poi c'è un fabbricato di servizio con gli alloggi per il personale e poi c'è un cortile interno con una fontana a forma di cavalluccio marino. Mollino adopera la ceramica, la graniglia colorata, gioca sugli effetti cromatici, sugli effetti decorativi, sui laterizi smaltati, insomma fa una cosa unica. Viene inaugurato il 28 ottobre 1940 e viene demolito 20 anni dopo, nel 1960, perché il terreno è di proprietà del comune, perché è scaduta la concessione alla società ippica, ma soprattutto perché Mollino non è amato da nessuno, né dal potere politico né dal potere economico della città. Le opere di Mollino, architetto, realizzate in 40 anni, sono appena una dozzina. Oltre all'edificio della Società Ippica Torinese, la slittovia del Lago Nero, la Casa del Sole a Cervinia, l'Auditorium Rai di Torino, e sempre a Torino quel magnifico dancing, Le Roi Lutrario, che è una grotta delle meraviglie, molto anni 60. L'interno è immaginato come un bosco, con ceramiche, mosaici. Poi c'è la Camera di Commercio, un altro colpo di genio, una struttura di vetro e alluminio sospesa su un pilone centrale che la collega al basamento. E poi c'è il Teatro Regio, costruito nel 1973, 37 anni dopo l'incendio che distrusse l'edificio settecentesco. Mollino lo definisce una forma intermedia fra l'uovo e l'ostrica semiaperta. Intanto, nel 1949, ha cominciato a tenere corsi all'università e nel 1953 diventa ordinario di composizione architettonica al Politecnico di Torino. Non è solo un professore e non è solo un architetto. Per come arreda gli interni è uno scenografo, è uno che scenografa i luoghi, lo spazio, e poi è un designer, progetta, costruisce mobili, ma non lo fa per la grande industria. Per dire, Mollino non ha mai avuto grandi rapporti con la famiglia Agnelli e con tutto il suo entourage, men che meno con l'indotto Fiat, non ha mai fatto parte della congrega dei baroni universitari, è sempre stato tenuto ai margini, o si è tenuto ai margini, considerato un eccentrico, un originale, era uno che non entrava nel sistema, lui creava i suoi mobili, i suoi tavoli, le sedie, le lampade, ma rifiutava la produzione industriale, progettava pezzi unici, l'unicità dell'uomo. Era una individualità contro il sistema, un uomo d'ingegno è uno spirito liberissimo. Il suo tavolo arabesco, così si chiamava, no? Si chiama, che è un tavolo ma ricorda con le sue linee curve il corpo di una donna. Oppure la lampada Cadma, la cui forma richiama un'elica aeronautica. O la poltrona Gilda, che è del 1947, però sembra proprio high tech perfetta. E poi il suo tavolo a vertebre, che è esposto al Brooklyn Museum di New York. Altri mobili sono al MoMA, sempre New York, al Victorian Albert Museum di Londra, e le sue scrivanie, che sono al Centre Pompidou di Parigi. Fra l'altro, proprio una sua scrivania 8-9 anni fa da Christie's, la casa d'aste, è stata battuta per 3 milioni e 800 mila dollari, una scrivania. Dunque, come designer non è un creatore di arredi, ma è uno scultore che cerca l'innovazione nelle forme e nei materiali e non insegue la produzione di serie. Era fatto così. Anche la sua aria aristocratica, distante, il volto dai lineamenti marcati, baffetti, fronte spaziosa, capelli sempre tirati indietro, lo sguardo pungente, febbrile, no? Si vede anche nelle fotografie. È un personaggio che al tempo stesso travolgente ma mantiene le distanze, algido ma focoso, cioè un fuoco difficile da domare, pieno di energia. Ed è anche uno sportivo, uno sciatore, fa il maestro di sci, ha imparato a sciare solo 30 anni, Ma nel 1950 pubblica un libro fondamentale, Introduzione al discesismo. Sono 334 pagine, è stampato in 3.000 copie, ci sono 200 fotografie e 212 disegni originali tutti di Mollino. Il sottotitolo è Tecnica e stili, agonismo, discesa e slalom, storia, didattica, equipaggiamento. L'idea di Mollino è di avviare lo sciatore a trovare se stesso attraverso i diversi modi di controllare, di governare, di creare il proprio stile di discesa. Perché, come scrive all'inizio del volume, lo stile plasma la tecnica. E questo è un assioma, è una regola che vale in tutti i campi in cui Mollino si è espresso. Come architetto, per esempio, ha lavorato anche lì molto in montagna, concependo appunto architetture montane. E anche come fotografo vale questo. Ha pubblicato un fondamentale testo sulla fotografia, Messaggio della Camera Oscura, è del 1949, una sorta di Bibbia della fotografia contemporanea. Contiene più di 300 opere di 130 fotografi diversi, una storia della fotografia e dell'evoluzione del gusto. Ed è forse una delle prime opere che contribuisce a qualificare non come arte minore, ma come arte tout court la fotografia. Mollino stesso ha scattato molte fotografie, ha usato molto la Polaroid. Sono celebri i suoi scatti erotici, quelli sensuali, nudi femminili, il corpo e il volto della donna scrutati, plasmati, spillati come fossero delle farfalle. Era anche un collezionista di farfalle, era un collezionista di bellezze e di brividi, con il diavolo in corpo, si potrebbe dire, con il gusto della sfida perenne.
Si passa la sera giocando a scopone, parlando di sport. Si vive fra gente alla mano che t'offre il bicchiere o il mezzo toscano e ti chiama giù, no. C'è chi grida imprecando alla sorte e chi ride un po' troppo forte. C'è chi prende una vecchia chitarra e ti canta mio caro ideal. Nel bar del mio rione ritrovi la vita alla faccia pulita di questa città. Tempo qua giù si è fermato col dito puntato sull'ora più bella di qualche anno fa. Senti ancora parlare di orsi, di carnera, di Binda e Robic. Vedi ancora la foto di Coppi dedicata agli amici di qui. Nel bar del mio rione
jukebox e transistor, la televisione non sanno cos'è. La musica qui la fa il fante che batte bastoni, accusa tarocchi e risponde col re. C'è il pittore con pizzo e vasette che ti parla del grande Manet. C'è chi bara giocando a 3-7, poi ridendo ti paga un caffè. Nel bar del mio rione si entra ridendo e si ha l'impressione di essere un re. Si vive fra gente alla mano che t'offre il bicchiere o il mezzo toscano che fa la partita, che prende la vita per quello che è.
A un certo punto Mollino diventa un po' anche Saint-Exupéry, lo scrittore aviatore. Nel 1956 prende il brevetto da pilota e acquista il suo primo aereo. Avrà 7 aerei da acrobazia con cui va ad abitare il cielo, va a divertirsi. Un suo numero da esibizione era che spegneva il motore, andava giù in picchiata, all'ultimo riaccendeva e si riprendeva e tornava a volare. È stato il padre a trasmettergli questa passione, perché era uno dei promotori del VUM, volo umano muscolare, e lo portava da piccolo all'aerodromo di Mirafiori a vedere le acrobazie. E Mollino nel corso di tutta la vita ha disegnato aerei e ha raccolto materiale per una poderosa storia dell'aeronautica, ma è morto prima di riuscire a scriverla, e anche questa sarebbe stata una delle sue acrobazie. Bruno Zevi, storico e critico dell'architettura, uno dei più influenti della seconda metà del Novecento, lo ha definito un incorreggibile ragazzaccio, scontroso, spesso incapace di comunicare, chiuso nello studio ottocentesco del padre, impegnato a tracciare disegni turbolenti e a scattare fotografie blasfeme, sensuali. L'aggettivo che si usa di più per descrivere i lavori di Mollino, i disegni, i suoi progetti, è sinuoso. Un altro aggettivo è flessuoso, perché lui abbatteva gli angoli, li limava. Era un po' barocco e un po' razionalista, un po' Le Corbusier e un po' Guarino Guarini, testimoniava Zevi. Uno che sconcertava tutti, nostalgici e ultramoderni, perché non obbediva a nessuna moda. Era un uomo fuori dalle mode, che si nutriva di emozioni forti, aeree, automobili da corsa, l'erotismo. Però poi aveva bisogno di rifugi, di segreti. E i rifugi e i segreti erano le sue case, importantissime. Ne ha avute 7, lo stesso numero degli aerei. Dalla casa paterna, i diversi studi, il suo atelier, la casa in cui andava a dormire, fino alla casa dove non ha mai abitato, ma che ha voluto trasformare in luogo di passaggio dalla vita alla morte. Una casa affacciata sul Po, con un sguardo sulla chiesa della Gran Madre, che è uno dei luoghi considerati magici di Torino. Un appartamento che ha ristrutturato per 8 anni, secondo i dettami egizi, fino a trasformarlo esattamente in ciò che voleva, una sorta di piramide, la sua piramide. Adesso è effettivamente diventata una casa museo, si può visitare a casa Mollino, rappresenta, riassume, insomma, è la summa del suo pensiero e delle sue opere. Mollino l'ha trovata nel 1960, la cercava da molto, una villa a 200 metri da Piazza Vittorio Veneto, l'aveva fatta costruire nel 1910 il pittore Vittorio Avondo. Nell'appartamento al primo piano hanno vissuto i pittori torinesi Gigi Chessa, Francesco Menzio, e quando Menzio lo lascia libero è Mollino ad affittarlo, e dal 1960 al 68 lo rivolta completamente, lo ristruttura, lo reinventa, ricreando l'illusione dell'eternità, l'eternità del suo gusto e del suo sguardo. È una casa dove non ha mai dormito, l'ha solo lavorata, fino a farne appunto un piccolo tempio del pensiero su che cos'è la vita, su come vada affrontata, su come si deve stare di fronte alla morte. L'arredamento della camera da letto si ispira all'antico Egitto. Il letto è un traghetto per l'aldilà. La morte è solo un rito di passaggio. Mollino l'ha subito ribattezzata la casa del riposo del guerriero. Da quest'ultima dimora, diceva, esco solo con i piedi in avanti. Nei primi mesi del 1973 Carlo Mollino scrive al sovrintendente del Teatro Regio: «In questa mia tarda maturità sto preparando, come il cinese di rango fa ornare il suo mausoleo, in un corridoio della mia casa, una specie di viale del tramonto laddove in sequenza stanno le fotografie e quant'altri ricordi della mia vita, tutti belli o quasi. Ha 68 anni. Il Teatro Regio viene inaugurato il 10 aprile e lui muore all'improvviso il 27 agosto 1973, infarto, nel suo studio, non nella casa di Via Napione, specchio di tutta la sua vita, che ha così a lungo preparato come porta verso l'aldilà. Una vita di corsa, frenetica, che sprizzava energia e velocità. E allora torniamo a correre, torniamo sulla strada, sul circuito della 24 ore di Le Mans, in Francia, l'edizione del 1955, su quella fiammante automobile rossa che è la Bisiluro, 750 cavalli, motore Fiat, poteva raggiungere i 215 km all'ora, i freni a tamburo, anche un alettone per la frenata aerodinamica, i fanali sono rotondi, il cruscotto azzurro, c'è un largo radiatore in ottone che segue il profilo della carrozzeria. In corsa ha registrato tempi straordinari, ma a un certo punto viene risucchiata da un violento spostamento d'aria e scaraventata fuori strada da una grossa Jaguar che la sta sorpassando. Però l'edizione del 55 è ricordata per il più grave incidente automobilistico della storia. In seguito a una manovra spericolata, un tamponamento, una Mercedes viene catapultata tra la folla. Rimangono uccisi il pilota e 83 spettatori, 120 i feriti. Accade il primo giorno di gara, ma la corsa continua e si conclude, come da programma, il 12 giugno. Come tutte le imprese e le sfide di Mollino, anche la sua automobile punta a tenere insieme bellezza e funzionalità. Mollino suggerisce che non esiste l'una senza l'altra, non c'è bellezza senza funzionalità, ma anche non c'è vera funzionalità senza bellezza. E che a volte, parlando di follia, visionari, precursori, si mette in luce il concetto di stravaganza, no? Quasi persone folcloristiche. E invece Mollino non era un eccentrico stravagante, non tanto, non solo. Era uno che vedeva oltre e immaginava oltre proprio perché, con le antenne ben dritte, captava le novità del suo tempo. La Bisiluro da Molnar è una macchina bella e ha personalità. È un gesto artistico, un gesto futurista, è cultura. Sembrava futuro allora, no? Magari. Però a posteriori, lo possiamo dire, è perfettamente espressione del proprio tempo, di una mente, sì, certo originale, ma una mente ancorata nel suo presente, nell'oggi. E l'oggi è sempre contemporaneo.
Il 12 giugno 1955, alla 24 ore di Le Mans, Carlo Mollino pilota la Bisiluro. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.